Buonasera, sedicesima credo puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alle Major League Baseball. È quella prima delle World Series, o meglio stanotte mentre stiamo registrando iniziano le World Series. Un saluto da Andrea Ghezzi, con me questa sera ci sono Pierluigi Mandoi. Ciao Pier.
Ciao Andrea, ciao a tutti, sempre un piacere.
Alex Cavatton.
Buonasera, stasera con poco piacere ma allo stesso tanta voglia.
Vabbè dai, non fare così, adesso ti facciamo parlare, non ti preoccupare dei tuoi Yankees. E dai. Ovviamente in collegamento da Berlino, Matteo Perfetti.
Buonasera a tutti.
Ragazzi, ma siete, cioè non fate ste voci qua addormentati che sono le 10:35, bisogna stare svegli,
io sono un po' acciaccato.
In che senso?
A dir la verità, nel senso che voi vi state bevendo una birra, io mi sto bevendo un tè molto salutare.
È pur sempre buono il tè molto salutare.
Sì. sono un po' influenzato.
Vabbè, meglio, hai la scusa per restare sveglio, cioè, o meglio, per restare sul divano e addormentarti, puntare la sveglia, e poi alle 2:08, giusto ragazzi, 2:08 italiane.
2:08.
Vedere, sono tutte alle 2:08, tra l'altro.
Sì, tra l'altro questi orari così friendly, European friendly, Europe friendly.
sì, ma anche East Coast friendly, voglio dire, uno che va a vedere che si vuole guardare sta partita a Washington va a finire che finiscono a mezzanotte.
Sì, però poi dopo giocano a Washington, quindi almeno quando giocano in casa, mettiamola così, per chi non potrà andare allo stadio c'è la possibilità di vederle ad un orario decente. Per l'Europa chiaramente non è il massimo della vita, anche perché poi si inizia di martedì, quindi le prime partite guardabili senza doversi preoccupare poi di svegliarsi la mattina, cosa sono? Gara 5, gara 6? Una roba del genere.
Venerdì, nel weekend ci sono gara 3, 4 e 5.
No, aspetta, siamo così. Beh, vabbè, dai, l'avevo visto peggio. Vabbè, niente, non so neanche contare da 1 a 7. Vabbè, ma ragazzi,
però
ma questo non è che sono novità.
Gara 6 e 7 escono di martedì e di mercoledì.
È fantastico.
È bruttissimo.
Per questo noi vogliamo bene la Major League, amici nostri. Sappiate che c'è anche qualcuno al di fuori degli Stati Uniti che vi guarda. Però, vabbè, dai, adesso parte polemica super sterile questa. Allora, prima di addentrarci, dimmi, scusa.
MLB stesso giorno gara 1 della World Series di Opening Day dell'NBA, peraltro un'altra genialata.
Beh, ci sono solo due partite stanotte in realtà, quindi incide poco la cosa. E domani il disastro, nel senso che ci saranno 826 partite di NBA. È anche vero che, insomma, sì, beh, l'hype per l'inizio del campionato c'è, però ci sono 82 partite da seguire adesso. Non è che proprio le prime due o tre di ogni squadra siano quelle che decideranno il corso della stagione. Un po' più importanti, dai.
Non a caso Houston si gioca giovedì, l'opener è giovedì.
Sì, vero, ecco. vero. Sì.
Beh, l'opener è giovedì.
Anche se non so quanto potesse essere calcolato, mentre il calendario esce un bel pezzo prima, Teo.
È vero, hai ragione anche tu.
Boh, magari,
però,
magari
l'hanno
pensato,
spostata semplicemente.
Ah, non lo so.
Mentre dei Wizards non se ne frega nulla a nessuno, quindi saranno tutti a guardare.
Tra l'altro, scusate, visto che siamo in fase di parentesi, le Mystics di WNBA hanno appena vinto il titolo, comunque abbastanza recentemente. Quindi
con Elena delle Donne.
Delle Donny loro.
Sorry about that.
Esatto. Beh, però insomma, Washington che vince quindi il titolo WNBA, che arriva alle World Series. Chissà che quest'anno per i Wizard non ci sia modo di fare meno schifo del solito. È arrivata l'estensione a Bradley Beal. Che questo dovrebbe essere un podcast di baseball, però noi siamo così trasversali che riusciamo a parlare di qualsiasi cosa. Va bene, crossover, esatto. Facciamo un salto indietro, però prima di parlare di World Series voglio principalmente da Alex Cavatton e Pierluigi, poi ovviamente Teo intervieni quando vuoi, sapere qualcosa sulle ultime partite del Championship Series tra Yankees e Astros. Noi ci eravamo lasciati guardando gara 3, è arrivata un'altra sconfitta in gara 4, poi c'è stata quel primo inning incredibile contro Verlander in gara 5 e poi insomma gara 6, nonostante il pareggio trovato al nono inning, non siete riusciti a salvarvi. Alex, partiamo da te, perché il tuo Aroldis Chapman per una volta ti ha tradito. Bombone, super bombone di Altuve, game over.
Game over, mi dispiace davvero tanto che sia stato un errore di Chapman a concedere, proprio parlando con te, perché poi vabbè, io e Andrea il lunedì mattina abbiamo circa tradizionalmente oramai da qualche mese una telefonata che balla dai 30 minuti ai 60, dove si rivede un po' tutto il weekend di sport, e proprio parlando con te mi sono domandato perché non far passare Altuve in una condizione, in una situazione del genere, piuttosto che lanciargli una palla a 84 miglia all'ora, perché magari ti stai preservando per un potenziale decimo inning, perché se andiamo al decimo inning comunque lo lancia Chapman.
Alex, scusami se ti interrompo. Scusa se ti interrompo, per chi non avesse visto la partita, situazione era due out, un uomo in prima e Altuve alla battuta. Quindi tu dici, ho trovato piuttosto brillante la tua osservazione, perché non farlo passare? Cioè, tanto ti serve un solo eliminato, e se prendi, voglio dire, punto, prendi punto e hai perso.
Prendi punto e vai a casa comunque, nel senso, è già un miracolo essere riusciti a sopravvivere con l'onorando di LeMahieu. Ovviamente stiamo parlando di Chapman. Chapman non è uno che scende a compromessi, è uno che scende in campo per vincere le partite, ok? È uno che non ha paura di lanciare. Però ragazzi, davanti hai un MVP, hai una delle migliori mazze che viaggia a 320 di media, 300 o qualcosa di media durante tutta la stagione. Insomma, non lo so, all'inizio non avevo valutato questa opzione. Dopo, è vero, poi dopo Altuve ne arriva un altro, comunque Houston è buona in battuta.
Aspetta, ne arriva un altro. Dopo non c'era Brantley. La cosa che mi fa incazzare da tifoso degli Yankees di questa cosa è che dopo non c'era Brantley, c'era Marisnik, che era entrato al suo posto come pinch runner nell'inning precedente, uno che ha battuto un singolo intero in tutta la postseason e che ha giocato 10 turni in battuta. A questo punto davvero perché non passare Altuve?
Ma infatti questa è una... ti ripeto, inizialmente non me la sono fatta questa domanda, me la sono fatta dopo, ci ho pensato dopo, perché comunque per me è un lanciatore come Chapman è reliable, e prima di dire fagli saltare il giro, cioè sei un campione, hai vinto le World Series, sai giocare a baseball, hai una ERA, quest'anno a quanto siamo? 2.30 qualcosa, Pierre?
È una ERA molto bassa, in questo momento non ho i dati davanti, comunque sì, intorno ai 2.
Arriviamo a una stagione regolare intorno ai 2 e di conseguenza io dico non ho paura a giocarmela, però cioè, tecnicamente questa cosa andava valutata meglio. Sì. Altuve, io Altuve lo amo ragazzi, Altuve è la migliore seconda base in assoluto per me, è un giocatore al quale sono affezionato, ho scritto l'articolo per lui e non è che l'ho scritto a caso, l'ho scritto perché mi piace il suo modo di giocare, non lo so. Ci sono rimasto ovviamente male, perché ci speravo, per me è un fallimento, sono in linea con Judge, è un fallimento, potevamo giocarcela meglio. Io ho visto crollare le speranze degli Yankees su quell'home run che Gregorius è andato corto.
Che ci ricordiamo, l'abbiamo visto insieme.
Lì mi sono messo a urlare nel mezzo del gatto, che la gente non capiva perché stesse succedendo, avevo una bella sensazione, e se fosse andata quella palla sugli spalti probabilmente saremmo qui a parlare di qualcos'altro, perché poi ce la siamo giocata. Resta il fatto che abbiamo lasciato, e penso che Pierre su questo concordi con me, resta il fatto che abbiamo lasciato troppi punti nelle basi, e se vuoi vincere questa cosa non deve succedere.
Troppi punti in base, ed è pazzesco che questa serie si finisca da 4-2 per Houston, in una serie in cui la media ERA del pitching staff degli Yankees è stata inferiore rispetto a quella di Houston. Gli Yankees hanno battuto più valide rispetto a Houston e hanno battuto meglio con i corridori in posizione punto. Tuttavia, quello che è riuscito perché per quanto gli Yankees abbiano fatto schifo con i corridori in posizione punto, Houston ha fatto ancora peggio. La cosa che è riuscita a fare meglio Houston, ed è forse da quello che si vede il valore vero di questa squadra e quanto sia stata forte questa squadra, perché gli Yankees è vero hanno fallito, ma non Houston meritava assolutamente di portarsela a casa questa serie, e non è tanto una serie persa dagli Yankees a mio parere quanto una serie vinta da Houston. E quello che ha fatto meglio Houston, lo dicevo poco fa in diretta su Italia con Kevin, è stato che Houston è riuscita a fare le piccole cose. Io penso alle occasioni in cui c'era Altuve o chi per lui che rimaneva bloccato tra la terza e casa base e che restava lì bloccato per far avanzare il compagno in seconda. Un paio di situazioni di batti e corri che ha portato Houston a fare il punto. Sono stati più bravi nelle cose fondamentali, nei fondamentali, nello small ball. Incredibilmente ha vinto lo small ball in questa post-season in cui sembra che le palline si siano sgonfiate. E quindi niente, ha vinto con lo small ball e ha vinto con la difesa, perché la gara 6 è stata una masterclass difensiva di Houston. Un po' di sfiga per gli Yankees, perché palline che cadevano nell'80% dei casi sono finite nel guanto dei giocatori di Houston, ma fra Reddick, Brantley e quel doppio gioco fatto dal Tuve e Correa, la difesa di Houston è stata fondamentale. Un po' di rimpianti per la decisione di Chapman di affrontare Altuve con così tanta sfrontatezza, ma non so quanto questo fosse in realtà voluto e quanto invece magari lui stesse cercando di lanciare intorno ad Altuve, di fargli girare qualcosa fuori dal piatto, e che poi quella slider semplicemente l'abbia tirata male e sia finita nel punto perfetto per Altuve, che è un fenomeno.
Teo?
Ma io aggiungo solamente che secondo me il punto cruciale dove hanno perso questa serie gli Yankees è stato in gara 2, quando avevano l'inerzia dalla loro parte, erano riusciti ad andare in vantaggio contro Verlander a Houston, e lì devi riuscire a portartela a casa. Poi il baseball è un gioco 50-50, lo sappiamo, si è arrivati agli extra inning e Correa ha vinto la partita. Lì ha dato molta fiducia a Houston, secondo me. E secondo punto cruciale in gara 3, quando, come diceva Alex, appunto, svariate palline che potevano uscire e potevano portare punti per gli Yankees non sono arrivate a destinazione, e non sono arrivate a destinazione contro uno dei peggiori call probabilmente di tutta la stagione. E lì non ti puoi permettere di sprecare quelle occasioni. Poi secondo me Chapman su quella slider ci credeva di poter mandare a vuoto Altuve. Gli errori succedono a tutti, succedono anche ai migliori, succede anche a Chapman, questo è chiaro. Lì è una questione di nervi. E c'è stato un grande giocatore, Chapman, che è stato battuto da un altrettanto grande giocatore quale è José Altuve, e ci può stare, però secondo me la chiave è stata gara 2 e gara 3.
Vero, concordo, Alex. Le occasioni perse in quelle lì.
Alex e Pierre, mi dite qualcosa su Giancarlone Stanton, il grande assente di questa serie?
Ascolta, Giancarlo Stanton mi ha costato la stagione del fantasy. Io quarto anno che gioco al fantasy del baseball e ho a ruolino 2 vittorie e un secondo posto, ok? E quest'anno alla fine ho optato quasi per il tanking verso la fine, perché oramai ero fuori dai giochi, ero sesto e quindi ho cambiato strada. Giancarlo è stata una delusione quest'anno, perché ci aspettavamo comunque una sua presenza quantomeno costante una volta giunti in post-season. L'abbiamo graziato e anche preso in giro, l'abbiamo presa anche poi con ironia, qualcuno un po' meno a New York durante tutta la stagione, ma siamo sopravvissuti perché abbiamo della gente valida. Però a questo punto inizio ad avere dei dubbi sul fatto di aver emarginato Popeye, Clint Fraser, che ha un braccio che è devastante, per beneficiare Chapman. Sicuramente credo che Chapman e Stanton, scusate, non lo so, ho un feeling un po' duro nei confronti di Stanton.
Dimmela, o meglio, dilla ai nostri ascoltatori come l'hai detta a me al telefono lunedì.
Ciao, che sì, ci vorrebbe una, bisognerebbe cacciarlo via da New York.
Così hai detto. No, hai detto fuori, hai detto le parole esatte sono state fuori dai coglioni.
Fuori dai adesso... coglioni. Sì, non mi ricordavo bene.
Sì, no, te lo ricordavi bene.
Comunque sì, ho detto così.
Guarda, io non so se sono tantissimo d'accordo, perché è difficile giudicare una stagione in cui uno gioca solo 18 partite ed è molto di quello. È vero che è un giocatore che comunque è stato molto infortunato e quindi è injury prone, come dicono gli americani. E quindi è una cosa che succede di fatto. È altrettanto vero che l'anno scorso nei playoff non ha prodotto. Quest'anno nei playoff ha fatto un tantino meglio. Quando c'era lui nel lineup, il lineup sembrava più profondo, anche se non era mai comunque riuscita ad arrivare la grande valida da parte di Stanton. Arrivava in base, prendeva basi su ball, e questo è stato molto utile, per esempio, nella serie contro i Minnesota Twins. Però non lo so, è stato ancora infortunato. Io mi riservo il giudizio su Stanton, difficilmente. Qua si parla nei vari siti di fanpage degli Yankees, si parla di venderlo, di caricarci il contratto di Matt Carpenter dai Cardinals e dare Stanton a St. Louis, cosa che peraltro Stanton potrebbe rifiutare perché ha una no trade clause, può bloccare qualsiasi tipo di cessione. Io mi riserverei ancora il giudizio su Stanton ad un altro anno in cui, come lo scorso anno, sia in grado di giocare e di giocare tutta la stagione. L'anno scorso ha fatto 38 fuori campo e ha giocato male nei playoff, come d'altronde tutti, ma c'erano di fronte i Boston Red Sox che erano forti. Vedremo l'anno prossimo.
Adesso eravamo forti, pensa te, incredibile.
No, ma io l'ho sempre detto, fuori dai coglioni era ironico, io Stanton, a me Stanton piace, cioè,
no ma guarda, ma vabbè, non è una cosa così peregrina, il desiderio di vederlo fuori dai coglioni. Lo condividono, per esempio, Nicolò e Kevin di MLB Italia, non lo adorano, non è una brutta opinione, voglio dire, però non lo so, io sono un più attendista.
Ho un feeling duro, perché passare da un giocatore che a Miami mi sbomba 60 home run in una stagione a vederlo in campo tre partite, mi cascano veramente i maroni, Pier.
No, senza dubbio, senza dubbio.
Vabbè, ma succede.
Volevo anch'io 60 home run, dai, volevo togliermela sta... Però vabbè.
Succede alla fine. Secondo me è stato sbagliato da parte di Aaron Boone perseverare a provare a metterlo in lineup a quel punto. Capisco che è una minaccia, capisco che sei un lanciatore, ti trovi davanti Giancarlo Stanton, comunque non cerchi di sbagliare il meno possibile, e la tensione a volte potrebbe portarti a sbagliare e lì Stanton ti punisce. Però quest'anno ha giocato troppo poco, non era assolutamente in condizione di andare lì e sopportare la tensione che si ha comunque quando si gioca una partita di playoff, secondo me, questa è la mia opinione.
Teo, rimaniamo un attimo da te, voglio lanciare un'ultima provocazione, poi chiudiamo il discorso Yankees e parliamo di World Series. No, l'ho detto, credo sia Pierre che Alex, insomma, nella nostra, ma credo di averlo scritto nella nostra chat. Ovviamente chiedo a Matteo, poi possono intervenire gli Yankees, i tifosi Yankees.
So dove vuoi arrivare, no.
Col senno di poi, con la sospensione di Herman, e insomma con le prestazioni altalenanti dei partenti degli Yankees nella serie con Houston, alla trade deadline, andare su quel lanciatore partente che tanti invocavano può essere un cruccio per il risultato finale di questa stagione. Cioè, se ci fosse stato un altro partente vero, e non perché insomma gli Yankees hanno giocato sostanzialmente con Tanaka, Paxton e Luis Severino a un quarto del servizio, a un terzo del servizio, e poi insomma si sono dovuti affidare molto spesso presto al bullpen, pur fortissimo. Ecco, se fossero andati forti sul lanciatore partente quando ce n'era l'occasione, questa serie sarebbe potuta andare in modo diverso, o alla fine Houston era semplicemente più forte?
Ma allora sicuramente sarebbero potuti andare su un lanciatore forte, un altro asso, comunque un semiasso di cui si parlava alla trade deadline, però sicuramente c'è anche da dire, come diceva mi pare settimana scorsa Pierre, che gli Yankees non si aspettavano di doversi privare di Domingo Germán innanzitutto, che comunque stava facendo bene fino a prima dello
Star Game.
Stava
facendo una stagione fenomenale, bene, fenomenale, secondo me non rende l'idea.
Fino a pre-All-Star Game mi pare che fosse leader in vittorie, leader in ERA, comunque stava facendo una super stagione. Questo secondo me non se l'aspettavano. E un'altra cosa che non si aspettavano, o almeno in cui credevano, era il bullpen. Gli Yankees hanno un bullpen incredibile, se tu pensi solo ai due setup, Britton e Ottavino, sarebbero closer in qualsiasi altra squadra. Poi è vero, Ottavino ha sbagliato parecchio durante questi playoff assolutamente, però fino all'anno scorso era closer ai Rockets, stavo ancora facendo un crossover. Comunque... secondo me quello che pensava Aaron Boone comunque era di avere un ottimo bullpen, e nel caso in cui soprattutto Severino non riuscisse a lanciare più di tot inning, poteva ricorrere all'arma panchina,
sì.
Dei rilievi, esattamente. Potevano andarci, però con i se e con i ma non si fa la storia, quindi non potevano nemmeno prevedere di perdere Domingo Germán. Quindi secondo me ha avuto anche senso, anche perché se no devi iniziare a dar via prezzi pregiati, magari anche giovani. Non dimentichiamoci che comunque gli Yankees hanno un sacco di prospetti interessanti, anche David Garcia ad esempio, Loaziga che l'abbiamo visto chiudere qualche partita in questi playoff. Comunque ci sono armi importanti e avresti dovuto cedere qualcuno di questi giovani, e secondo me non è nei piani della franchigia.
Ecco, però attenzione Teo, perché Herman non è un Iron Man, Herman è uno che i suoi infortuni li ha avuti nel passato, non è così sicuro secondo me fisicamente. Loro questa valutazione avrebbero dovuto farla in maniera un po' diversa.
È vero, però Domingo Germán non ha giocato questa postseason per altri problemi, per violenza domestica mi pare, adesso non mi ricordo esattamente, sì, qual è l'accusa. Comunque insomma non è dal punto di vista dell'infortunio, anche perché quest'anno ha avuto una stagione super, quindi nessuno si aspettava di dover ricorrere a un Severino acciaccato come terzo partente. Ecco.
Sì, sì, sì.
No, condivido quello che hai detto tu, Matteo. Herman è stato un pezzo che era importante in quello che pianificavano di fare gli Yankees, anche per sollevare il resto del bullpen dal fardello di dover affrontare le lineup degli Astros o dei Twins che fossero più volte e così tante volte all'interno di una serie. In realtà ci sarebbe dovuto essere Tanaka, Paxton, Severino, e poi la quarta partita l'avrebbe dovuta fare per metà Herman, 3 o 4 inning intanto, per metà Herman e per metà Sabatia. Ovviamente Herman è stato squalificato, Sabatia si è fatto male dopo 2 battitori, e quindi il bullpen degli Yankees è diventato ancora più vuoto per le partite finali. La critica che mi viene da fare forse non è tanto di non aver preso un partente, ma viste le prestazioni di quella serie, per aver preso Encarnacion, madonna mia. Un giocatore che ha fatto la serie più brutta di un battitore che io abbia mai visto.
Ma scusami,
quando segue
Pierre,
il baseball.
Ma Voit che fine ha fatto? Si è fatto male?
No, Voit stava benissimo, ma batteva 150
Vabbè, ho capito. Sì, ho capito,
settembre.
Però ecco, allora, perché io onesto. A un certo punto Voit l'ho perso e ho detto "Boh, vabbè, si sarà fatto qualcosa", sì. Poi non sono neanche andato troppo a controllare. E però tra Stanton che non batteva neanche con la racchetta da tennis, Encarnacion che non batteva neanche con due racchette da tennis, cioè a un certo punto Voigt provalo, lo metti come 10, che te frega, visto che LeMahieu non lo volevi anche per questioni di, insomma, LeMahieu lo volevi mettere in prima base e mi sta bene, metti Voigt, provi Voigt un paio di partite da DH e poi se va, tanto, insomma, tanto peggio di Encarnación e di Stanton non credo avrebbe potuto fare anche col suo 140 o quello che era di media. Ricordiamoci che Voigt è stata una delle storie positive della prima parte di stagione, quando gli Yankees avevano più giocatori infortunati di quelli che scendevano regolarmente sul diamante. Vabbè, niente, ma questa è una considerazione.
Ma guarda, così. Ma guarda, ti dico un'altra cosa: non vuoi mettere Voigt perché è destro e sono tutti destri, perché non metti Mike Ford? Metti nel roster Mike Ford, gli fai fare da pinch hitter, da mancino. Mike Ford, tomo tomo cacchio cacchio, quest'anno ha fatto 50 partite, ha battuto 12 fuori campo. Con lo Yankee Stadium e l'esterno destro corto, magari ti fa quel turno di battuta che Encarnación non è stato assolutamente in grado di darti.
Va bene ragazzi, un abbraccio a Sissi Sabathia, che lascia il gioco, uno dei più grandi pitcher della
leggenda.
Storia, assolutamente.
No, sì, ti abbiamo voluto bene.
Non piangere. Io... Alex,
non avevo... mi è piaciuto male a vedere Sissi andare via senza l'anello.
Lo so.
L'anello di quest'anno, perché sì, l'anello l'ha vinto.
Sì. Vabbè, spiace onestamente a tutti, grandissimo lanciatore, grandissimo personaggio. Tra l'altro poco tempo fa, adesso poco, non so quanto poco tempo fa, comunque un paio di mesi fa partecipò a Jalen and Jacoby, e insomma spettacolare, una persona veramente anche bella da ascoltare. Credo avrà un futuro come broadcaster, come commentatore, scusate, nelle prossime stagioni. Non so se gli Yankees lo vogliono tenere all'interno dello staff e dargli qualche ruolo, altrimenti io spero vada in televisione a commentare le partite, perché è meraviglioso. Va bene, chiuso la parentesi di 26 minuti, cioè ragazzi, abbiamo fatto 26 minuti su due partite degli Yankees, solo perché abbiamo voi. World Series pitching matchup. Iniziamo da qui per poi raccontarci due cose su quello che andremo a vedere da stanotte. Allora, gli accoppiamenti sono Scherzer contro Cole, Strasburg contro Verlander, Corbin contro Greinke. Partiamo da Matteo. Voglio sapere se anche voi, allora, partendo dal presupposto che Washington poteva fare quello che voleva perché è ferma da non so quanti giorni, anche tu avresti cercato queste coppie o avresti invece spostato qualcuno?
Probabilmente sì, probabilmente avrei tenuto questi accoppiamenti che sono appunto quelli ufficiali, perché vabbè, il più forte deve andare per forza contro il più forte, quindi Scherzer, Cole era inevitabile, Strasburg contro Verlander alla fine anche, entrambi sono forse un gradino sotto i primi due, ma solo questa stagione, anzi forse Strasburg questa stagione addirittura ha fatto meglio di Scherzer in molte statistiche. Quello che sarà gara 3 secondo me è molto importante, perché Corbin, Greinke sono diciamo il turning point della serie, innanzitutto perché si va a giocare a Washington e poi anche perché abbiamo un cambio di braccio da parte dei Nationals, ovvero Patrick Corbin e Mancino. E secondo me ancora più cruciale è gara 4, dove i Nationals andranno con Anibal Sanchez, che se fa anche solo, non dico la metà, ma quasi di quello che ha fatto contro i Cardinals, è super per Washington, che andrà contro probabilmente un bullpen game. Un bullpen game con un opener che sarà José Urquidy, che ha fatto molto bene contro gli Yankees, ma comunque un bullpen game. Secondo me quella è una delle più fondamentali, però io sì, sarei andato così.
Domanda per Pierre e Alex, proprio in quanto si ritiene sostanzialmente Cole ingiocabile, Scherzer, che è il tuo miglior lanciatore, perché lo metti contro Cole? E perché per esempio non scali tutto di uno? Cioè fai giocare Corbin, fai aprire la serie a Corbin, sostanzialmente ritenendo che quella partita è molto difficile da, da vincere, e poi metti o Scherzer o Strasburg contro Greinke, che sta faticando parecchio in questa post-season. Poi ovviamente questo è tutto sulla carta, perché non è detto che se Scherzer lancia contro Greinke o se Strasburg lancia contro Greinke vince, i National vincono la partita. Però il tuo più forte contro il loro ingiocabile, perché Scherzer è forte però ha avuto dei problemi all'inizio della postseason, Corbin Cole è ingiocabile da qualche mese, non da un paio di partite o da un paio di settimane. Cioè, Cole non perde una partita da non mi ricordo neanche più quanto. Ha senso, secondo voi, si poteva fare in modo diverso alla fine, il più forte contro il più forte, che era quello che diceva Teo?
Guarda, io credo che ci siano due ragioni per questa scelta da parte dei Washington Nationals. La prima è che Cole, vero, ingiocabile, ma in quella gara 3 contro gli Yankees non è sembrato così tanto ingiocabile, un po' merito degli Yankees, del line-up degli Yankees. Un po' quella fastball che tanto aveva fatto bene ha ottenuto solamente 2 o 3 giri a vuoto, per il resto foul e contatto debole. Gli Yankees hanno avuto le loro occasioni contro Cole e quindi un margine di speranza Washington lo vede. In secondo luogo, se c'è un modo con cui Washington Nationals, che partono a mio parere molto sfavoriti in questa serie, possono ribaltare il risultato e possono cercare di sorprendere gli Houston Astros, è proprio fargli un'imboscata, sostanzialmente vincere gara 1 anche contro Gerrit Cole, anche con un punteggio basso, un 2-1, un 3-2, e per vincere Cole ti serve per forza il tuo giocatore più forte, quindi Scherzer
va assolutamente schierato contro Cole, anche perché qua torniamo un po' sul discorso di prima, cioè i grandi campioni teoricamente si devono affrontare. Io penso a Scherzer contro Cole, per me è poesia del baseball. Io, da amante della difesa in generale, dello sport, che cosa c'è di più bello di Scherzer contro Cole da offrire ai tifosi? Sono assolutamente convinto che sia la scelta migliore, e non sono neanche così convinto che Scherzer andrà in campo a prendere una lezione da Cole, perché Cole, no, ragazzi, è un giocatore che ovviamente non gli si può dire nulla, perché è un fenomeno incredibile, però allo stesso tempo, ragazzi, Scherzer ha dominato la Lega per un mucchio di anni in termini di strikeout, in termini di prestazioni che rimangono comunque nella storia, ecco.
No, attenzione, io sono d'accordo sulle scelte che ha fatto Washington, però poi saremo smentiti dai fatti. Secondo me questa è una serie che si gioca sui lanciatori e tu devi cercare di avere il vantaggio nello scontro per pensare di portarti a casa la partita, perché poi abbiamo visto che le mazze non dico che si equivalgono, perché forse il talento generale degli Astros è maggiore, però gli Yankees hanno fatto vedere, pur con tutti i problemi sul monte di lancio, che si possono rallentare offensivamente gli Astros. E allora ho letto da qualche parte qualche critica appunto sulla scelta di dire: ok, è vero, gioco, cioè se Scherzer batte Cole, se i National vincono stasera, la serie gira pesantemente a favore dei National, posto che poi sei a gara 1 e quindi ne devi vincere ancora 3 di partite. Esatto, quindi ecco, però insomma, non vedo neanche così campata la teoria, per cui cerchiamo di darci dei vantaggi nei confronti, e invece alla fine loro andranno a affrontare il lanciatore più debole dei, quello che è teoricamente sulla carta il lanciatore più debole, quello che ha avuto più problemi nella rotazione degli Astros, con quello che è il loro lanciatore meno forte. Poi Corbin ha giocato una bella postseason fino a questo punto, quindi poi è tutto da vedere quello che succede. Però non lo so, non la ritengo così campata in aria questa teoria. Invece voi mi sembrate molto convinti sul fatto più forte contro più forte, andiamo belli dritti e vediamo cosa succede.
Anche perché con un po' di sacrificio gli fai lanciare a Scherzer gara 1, gara 4 magari con 3 giorni di riposo, gara 7. E gara 7 con 2.
Questo è l'altro dubbio che ho. Questo è l'altro dubbio che ho. Vabbè, però sì, ci sta, assolutamente. Va bene.
Però è anche tanto, cioè, abbastanza legit il fatto che Patrick Corbin, probabilmente lui no, però un Strasburg lanci una gara 7, ragazzi, comunque.
No, ma se arrivano lungo in gara 5, 6, 7 li vedremo comunque tutti, anche nelle prime vedremo almeno uno di loro a giocare da rilievo magari nelle prime gare, eccetera eccetera, perché il bullpen dei Nationals è quello che hanno fatto fare il 90% degli inning a 6 lanciatori nelle prime 10 partite di postseason.
E però, ragazzi, state dando ragione a quelli che dicono che forse non era questo l'ordine dei lanciatori da mettere. Va bene. Sì, perché d'altronde, insomma, poi alla fine delle partite le devi giocare e qualcuno sul monte ce lo devi mettere. Gli altri, che sono gli Astros, da questo punto di vista hanno più scelta. Cioè, l'abbiamo visto, ripeto, anche contro gli Yankees. Hanno tanta qualità sul monte di lancio che va oltre questi tre partenti che abbiamo citato.
Sicuramente hanno un bullpen più forte. Quello sì.
Va bene, lato monte l'abbiamo discusso, lato battuta come la vedete? Alex, tu che sei in questo momento più silenzioso perché stai ancora pensando alla slider,
sì,
di Chapman.
Sono sempre visto la slider. Sinceramente lato battuta lo vedo molto più a favore di Houston, non ho dubbi, scommetterei dei soldi. Soto però mi potrebbe sorprendere, c'è un qualcosa che mi, a parte i suoi numeri e la qualità del suo giocatore, del giocatore, che mi lascia un attimino così, mi viene da dire questo ragazzo potrebbe davvero fare la differenza.
Sì, guarda, la self confidence che mostra Juan Soto quando è lì al piatto e per esempio riesce a capire che uno slider invece di andare nella zona dello strike finisce in ball, lui si gira verso il lanciatore, va di fronte a lui, fa una specie di balletto, è una cosa che mostra che questo giocatore ha una maturità e una fiducia in se stesso molto oltre la propria età, perché è un giocatore comunque giovanissimo. Soto ha prodotto pochino nella postseason, a parte quella valida importantissima nel wild card game, e molto del destino dei Nationals sarà affidato a lui, anche perché, come dici tu Alex giustamente, in teoria sulla carta il lineup degli Astros è superiore rispetto a quello di Washington,
e soprattutto se ha una memoria muscolare si ricorda anche come si fanno a vincere le World Series.
Infatti sono una squadra che ha anche tantissima esperienza, e quindi la cosa che potrebbe avere Washington dalla sua parte è la velocità, perché c'è Soto, c'è Trey Turner, c'è Victor Robles, c'è Michael Taylor, ci sono dei giocatori che potrebbero fare un po' di casino sulle basi e forzare il gioco magari per gli Astros, che invece da questo punto di vista contro New York non hanno avuto nessuna difficoltà, perché gli Yankees sono stati una squadra lentissima.
Bravo, anch'io mi allineo.
Sei proprio ammalato.
Mi allineo anch'io su questo punto, secondo me, dando per scontato che Houston abbia la lineup più forte, anche più potente, anche perché Houston mi pare sia terza in home run, prima in OPS, comunque è al top in tutte le categorie. I Nationals secondo me devono fare affidamento sulla famosa small ball, appunto, correre, hit run, basi rubate, anche perché Quirinos e Maldonado non sono i migliori difensori da questo punto di vista, e Adam Eaton, Trea Turner e Robles o Michael Taylor, chi giocherà, secondo me devono puntare molto su questo. Poi il fattore X sarà sicuramente, come avete detto voi, Juan Soto che però arriva da una da una serie di championship non brillantissima, mi pare abbia battuto 3 su 18, 3 su 16, una roba del genere, con solo un RBI in saccoccia, quindi un Soto che arriva un po' spento. Se lui si riprende e i Nationals riescono a fare il loro gioco, allora hanno delle possibilità, assolutamente. Altrimenti l'attacco di Houston sulla carta è molto più forte.
Sì. Guarda, due numeri sui catcher di Houston. Chirinos in 106 partite, 45 basi rubate, 12 colti rubando, 21%. Maldonado in 26 partite, 10 basi rubate, un solo colto rubando, 9%. Quindi sì, le rubate saranno qualcosa di probabilmente importante per i Nationals.
Io mi sono allineato con voi, nel senso che ovviamente il lineup di Houston ha più talento, ha più potenza di quello di Washington. Secondo me per Washington la chiave sarà trovare una mazza, un paio di mazze, facciamo anche tre mazze, che insomma funzionino in modo costante. Alla fine, ragazzi, Kendrick è stato l'MVP del Championship Series contro i Dodge, contro i Cardinals.
Dalla
gara 5 con i Dodgers, per quello ovviamente i Dodgers, in cui batté il grande slam che poi portò valse il passaggio del turno per i National, non ha più smesso di battere. Leggo 417 di media battuta.
Pensi che possa ripeterla?
No, assolutamente no, però non serve che faccia 417, basta anche un po' di meno. No, infatti io ho detto devono trovare delle mazze, una secondo me è Soto. Poi non abbiamo citato Rendon, che è un giocatore fondamentale, Turner, che comunque è uno dei leader di questa squadra, c'è Zimmerman, che ha giocato dei buoni playoff, attenzione a Robles, che è stato a lungo infortunato e rientrato, ha battuto subito un fuoricampo. Sono tanti comunque i giocatori che se beccano la serie, cioè ragazzi non è che devono beccare 100 partite, qua si parla dalle 4 alle 7, se girano bene per 8 giorni, Washington col monte che ha e comunque con il talento, sarà anche minore di quello di Houston, non lo metto neanche in dubbio, cioè non sarebbe stupido dire il contrario, però non pensavamo potessero vincere il Wild Card Game, non pensavamo potessero battere i Dodgers, non pensavamo potessero battere i Cardinals. Questi sono arrivati qua grazie al monte di lancio, grazie ma anche grazie alle loro mazze, grazie ai giocatori che si sono alternati all'interno delle serie e che hanno permesso a Washington di compiere un autentico miracolo. Io questa cosa l'ho detta la settimana scorsa al The Cutting Edge Show, cioè Washington è una squadra completa tanto quanto Houston, poi talento maggiore sicuramente sta in casa Astros, è indiscutibile, però tutto sommato Washington non è arrivata qua per caso, l'abbiamo detto tante volte, è la squadra che dal 19 di maggio, vado a memoria con la data, ha vinto più partite in assoluto nelle Major League Baseball, e questo deve essere un dato che non ci possiamo dimenticare solo perché adesso sono le World Series e tutti pensiamo che Houston è favorita. Poi ha detto una cosa giusta Alex, Houston è più abituata a giocare a questo livello, questo potrebbe incidere, però c'è tanta esperienza soprattutto sul monte anche da parte dei National e insomma secondo me saranno delle World Series interessanti, o almeno questo è quello che mi auguro. Ora volevo citarvi una statistica così tanto per chiacchierare. Gli Astros hanno vinto 107 partite, i National ne hanno vinte 93. Ci sono state 9 World Series in cui tra le due squadre c'erano 14 o più partite, vittorie di differenza. Solo due volte il team con il numero minore di vittorie ha vinto le series. La prima volta nel 1906, i White Sox contro i Cubs, e la seconda volta i Giants nel 54 contro gli Indians. Oggi ho commentato con un "ma che cazzo le guardiamo a fare?", ovviamente scherzando. Però è un dato, insomma, è un dato sorprendente.
Sì, è un dato sorprendente. Però, come dici tu, il divario tra queste due squadre, considerando, se vogliamo togliere dall'equazione quell'inizio dei Nationals da 19 vittorie a 31 partite, sostanzialmente il divario tra le due squadre diventa un po' minore.
Più umano,
certo,
sì.
Esatto, diventa più umano. Io non credo che sarà una serie così a senso unico come molti dicono. Almeno sì, anch'io lo spero tanto, e sarà una serie soprattutto quasi una serie vintage, perché in questo mondo di grandi attacchi di fuoricampo si vedranno 6-7 grandi pitching matchup, grandi duelli tra lanciatori, Una serie quasi per puristi del baseball, e forse con partite che dureranno meno di 4-5 ore, il che sarebbe una cosa fantastica per noi in Europa che cerchiamo di dormire. Guarda, penso che è vero, Houston, Fangraphs da Houston vincitrice nel 70% dei casi, Washington nel 30%, contano quel che contano questi numeri, però credo che la situazione sia questa. Io, è necessario che qualcosa vada bene a Washington affinché vincano, però può succedere, può assolutamente succedere. Non è Red Sox Rockies del 2007, per fare un esempio.
È arrivato il momento di giocarsi la dignità. Non solo voglio sapere, Ola, secondo voi chi vincerà, quale sarà la squadra da giocarsi queste World Series, ma voglio sapere il risultato, cioè 4-0, 4-1, 4-2, 4-3.
Ah, ok.
No, perché tanto
pensavo, scusate, tutti i risultati.
No, l'ho detto apposta per te, perché sapevo che avresti detto sta stronzata. E no, voglio sapere come finirà.
Magari potevamo fare questo toto, non lo so.
E l'MVP. Perché ci deve essere un MVP. Partiamo da te, Teo, che così ti mettiamo subito in difficoltà.
Però io ci devi dare tutti i risultati.
Esatto. No, voglio anche i parziali inning per inning.
Allora, io vi dico Astros in 7, MVP Bregman, ma perdono gara 1.
Ole, per ciò che mi concerne, io invece dico Astros in 6, MVP l'ho già scritto sul bracket, lo mantengo, MVP della World Series, colui che non ha battuto un benemato cazzo nelle due prime serie di postseason, cioè Jordan Alvarez, che si sveglierà e farà la differenza.
E prima o poi, insomma, per leggere grandi numeri qualcosa dovrà battere.
Io sono un amante delle Cinderella Story, per cui mi tengo in linea con la mia filosofia di vita. Penso sempre ai miei Knicks del 99, anche se è andata male quando
abbiamo perso 4-1, Alex.
Abbiamo perso 4-1, esatto, infatti dico, cioè, mi dovrei guardare bene dal fare certi pronostici, ma il risultato finale sarà 4-2 per i Nationals con Max Scherzer MVP.
Alex, tu sai che io gioco per giocare, che non me ne frega niente di prendere i pronostici, e ti dico che avevo pensato esattamente la stessa cosa. 4-2 Nationals, MVP Max Scherzer, perché vorrei che finisse così. Non finirà così, ma vorrei tanto che finisse così.
No, non finirà così, però ci piace, ce la giochiamo insieme questa. Facciamo sì, l'ascia raddoppia, via.
Esatto. E se per caso la prendiamo, sbeffeggiamo il mondo intero per il tempo che ci separa dalla gara 6 all'opener dell'anno successivo.
E Matteo Perfetti ci porta fuori a cena, tutti e due.
A Berlino, pagandoci l'aereo per arrivare lì.
Andata.
Occhio che a me piace volare bene.
A sto punto mi tocca di fare gli Astros, quindi.
Va bene, visto che vogliamo esagerare, abbiamo ancora un paio di minuti, vi chiedo il risultato di stasera. Teo, hai detto che i National vincono gara 1, come?
Sì, vincono 2-0.
2-0. Doppietta di?
Pippo Inzaghi. Okay. No, secondo me comunque giocando la small ball su Garrett Cole si può fare, bisogna solo farlo un po' impazzire, un po' perdere le staffe, e si può fare. Poi ovviamente serve un super Scherzer che se replica il flirt della gara 3, se non erro, contro i Cardinals, diciamo una buona arma in più.
Allora, 2-2 gol di Babacar e Calderoni. No, aspetta, quello è Milan Lecce di domenica scorsa.
Andiamo.
No, vincono gli Astros 4-2.
Alex,
che te lo dico a fare? Vince Houston 3-1, vincono i National 3-1. Stasera è così.
Io esagero. Vincono i National 1-0, nono di Mad Max.
Bella lì.
così, è perché stiamo a fargli vincere l'MVP, ragazzi. Cioè, questo deve fare i numeri subito.
Complete game, shut out. Così.
Esatto. E il fuoricampo.
Anche perfect game, e poi basta.
No, vabbè, adesso non esageriamo. E il punto lo batte Soto con un home run. No, così ve l'ho detto a tutta. Vabbè, almeno se devo essere sbeffeggio, finirà 11-7. Finirà 11-7.
Sì, sicuramente. Dopo 5 ore di strazio,
esatto.
60 errori a squadra.
Con io che non vado neanche a letto e porto direttamente i bambini a scuola. Finito il nonno. Esatto. Vabbè, potrei farlo. Adesso devo decidere per questa gara. Che gara 1 non me la voglio perdere. Perché ho questo amore per Mad Max che è montato poi durante questa post-season, perché i numeri erano tutti contro di lui. Insomma, ce lo ricordiamo, non è di tantissimo tempo fa, quel wild card game in cui insomma è stato salvato e poi però da lì è cambiato tutto. E quindi la partita di stasera me la vorrei godere. Va bene, 50 minuti, siete stati bravissimi. Abbiamo suddiviso equamente il tempo tra gli Yankees campioni del mondo, l'universo mondo esplorato e non esplorato. Ah no, ho perso, ho sbagliato. E le World Series.
Tra l'altro un dato: sono 10 anni che gli Yankees non vanno alle World Series. Attenzione, una decade intera.
Hai notato che loro non l'hanno detto? Loro avete capito di chi sto parlando?
La settimana scorsa, ma tuttavia, con 27 anelli nelle mani, servono le mie mani. Le mie dita delle mani, quelle dei piedi, e mi serve anche che Pier mi presti qualcuna delle sue. Di conseguenza, dormiamo tutti sereni questa notte.
Vabbè. Sì,
poi
però
la squadra che peraltro ha vinto più partite in questa decade in assoluto.
Pensa a te, bravi, facciamovi anche un applauso. Siete riusciti a non fare un cazzo pur vincendo più partite. Ci vuole del talento anche per fare queste cose qua, ragazzi. Cioè, almeno i Knicks fanno cagare sempre e non vincono mai. Cioè, invece no, gli Yankees, capito? Gli Yankees si impegnano, vincono le partite, però poi non portano a casa gli anelli.
Queste sono le sfaccettature della Big Apple.
Sì, infatti io leggo in questi giorni su Twitter che si incazzano, stagione fallimentare, non si vince mai, eccetera eccetera, e dicono agli Steinbrenner di vendere la squadra. Ma immaginate se la compra uno come Dolan.
No, ecco, non auguro mai, cioè da tifoso Red Sox veramente non riuscirei a augurare una cosa del genere agli Yankees. Cioè non ce la farei proprio, perché alla fine è così bello battervi in post-season. L'anno scorso è stata proprio la poesia del baseball, il baseball al massimo livello. Va bene, ok, quest'anno invece è andato un po' diversamente, ma vabbè, c'è sempre un altro campionato per potersi rifare. Chissà cosa succederà in quel di Boston la prossima stagione. Nella prossima puntata potrebbe anche finiscono le World Series prima che facciamo, ragazzi, io con calendari oggi faccio così,
no.
È detto.
Allora, oddio, spero di detto. No, dovrebbe essere gara 6 martedì prossimo.
Esatto.
Allora, per Max. Adesso capito, Max Scherzer, l'amico mio, dammi il pugno, bella, ci vediamo al Mind the Gap. Allora, per Alex e Pierre, ci vediamo al Mind the Gap martedì prossimo. E vediamo se riusciamo a convincere Teo a tenere aperto fino alla mattina successiva per vederci l'eventuale gara 6 insieme. Prima registreremo la puntata. Per Matteo Perfetti, prendi un aereo, se no vai a fare in culo e non ti chiamiamo perché ci stai antipatico. Perché poi noi al Mendega ci distraiamo e insomma diventa un po' difficile. E per gli ascoltatori, l'appuntamento ovviamente è a martedì prossimo. Prima però di chiudere la puntata, devo salutare e ringraziare i miei compagni di viaggio. Alex Cavatton, un abbraccio.
Grazie Andrea, grazie a voi ragazzi, è stata una bella stagione di baseball, sono felicissimo, ne parlavamo proprio con te lunedì nella nostra solita telefonata, un progetto, quello di 108 che è iniziato in maniera scherzosa, che l'abbiamo tirato in piedi con Giovanni che salutiamo, e forse l'idea era uscita proprio quando avevo fatto la presentazione del libro di Chicago Sunday ad aprile, di aprire questo podcast sul baseball. Mi sono divertito tantissimo, settimana prossima sarà l'ultima puntata ufficiale della stagione, ma poi andremo avanti anche nell'off season per delle chicche. E bello, sono contento, mi è davvero piaciuta questa stagione nonostante il finale amaro.
Pier, un abbraccio anche a te, a tutto MLB Italia che ha deciso di partecipare, anche se poi tu li rappresenti, a questa nostra follia, chiamiamola così.
Grazie a te Andre, grazie a voi, sono contento di essere di essere entrato in corsa in questo progetto, ma mi diverto sempre anch'io ogni settimana. E per tutto il resto, durante la World Series avremo anche un paio di dirette con MLB Italia, peraltro penso la prossima sarà tra gara 2 e gara 3, quindi se volete guardare su Facebook vedrete di nuovo forse la mia faccia.
Matteo Perfetti, che bello averti conosciuto, che bello averti tutte le settimane con noi in questo podcast.
Ragazzi, io vi devo ringraziare Alex per avermi tirato dentro e Andre per sostenermi e grazie, grazie veramente, perché il va progetto bene. È bellissimo e si può fare tanto. Buona World Series a tutti quanti.
Non stiamo morendo, l'appuntamento è per settimana prossima. Un abbraccio a tutti.
Sì,
ciao.
È partita
cioè, questa con l'eliminazione degli Yankees
è finita la stagione.
Di adesso con gli Yankees finisce tutto, è finito il gioco, Pier, lo sai come funziona.
A settimana prossima, ciao.